colpito che storicamente le persone devono appartenere al mondo femminile, ma anche nel mondo della non razionalità, mentre la politica tradizionalmente deve essere una cosa di realpolitik, di machiavellismo e di uomini. Ed è impressionante quanto questa divisione fra i due campi si estende nel tempo. Allora noi abbiamo pensato che sarebbe importante anche per la politica attuale identificare le passioni da adesso e di chiedere quanto è determinante lo sviluppo di una saggezza affettiva per la qualità del nostro impegno politico. In altre parole, quanto è importante prendere in considerazione, le persone quando, facciamo politica e non semplicemente rigettarlo come inaffidabili.
Viviamo in un momento in cui, come si legge anche nella copertina del libro, il neoliberismo entra dentro anche questa sfera, no? Che è mo molto intima e in qualche modo veicola, trasforma, sfrutta, strumentalizza le nostre passioni. In che modo questo può incidere sul meccanismo della politica?
È affascinante, abbiamo cercato di tracciarlo nel libro, il modo in cui il neoliberismo non ha conquistato solo attraverso il potere, il denaro, le grandi organizzazioni finanziarie e tutto il resto che definisce a livello politico e economico il neoliberismo, ma anche attraverso le passioni. E nel senso che c'è un neoromanticismo che dobbiamo mettere accanto al neoliberismo, e questo neoromanticismo è pieno di desideri, di appelli ai sensi, e tutto il resto. Basta pensare un attimo, guardare un attimo al mondo della pubblicità. Quanto lì l'invito di comprare un'enorme macchina, una macchina meno enorme, è tutto disegnato nella forma di passione. Prendiamo Alfa Romeo, cioè la forza della passione, come vende i modelli più recenti. Ci sono tante, ovviamente non posso farlo adesso, pubblicità che fa appello a questi sogni del mondo del consumo, che è forse più forte, ha più potere del neoliberismo economico.
Sì, perché crea un immaginario molto forte, no? Che genera molto appeal. Ma
Esatto.
noi nel campo della politica stiamo assistendo al trionfo di quelli che vengono definiti populismi, no? Che poi dentro ci può stare anche il trionfo di Matteo Renzi, se vogliamo. E c'è anche in questo campo un grande riferimento alle passioni, no? Ad esempio, Renzi pone per la prima volta la categoria politica della bellezza, cioè la porta come fondamento di molte delle sue politiche. Da questo punto di vista, che riflessioni si possono fare?
Ma secondo me dobbiamo guardare le passioni non semplicemente nel modo che quanto è passionale un leader, spesso si diceva questo di Blair, ma anche di altre dinamiche politici che assomigliano molto a Matteo Renzi. Infatti Renzi dice che lui vedeva in lei il suo modello, ma lì dentro è importante di guardare non solo le passioni positive. Noi abbiamo suggerito delle combinazioni di passioni tipo la mitezza, la fermezza o la curiosità e il privacy. Ci sono tante discussioni della costruzione delle passioni positive, ma non solo a quelle, ma anche le passioni negative. E qui, lasciando a parte un attimo Matteo Renzi, anche se c'entra pienamente, qui dobbiamo guardare a passioni che sono passioni dominanti nella seconda parte del Novecento. Penso per esempio al narcisismo. Quante riunioni sono state rovinate non solo dal dominio maschile e la vocazione tardi nella notte, ma nella società civile queste figure che vogliono dominare, che non ascoltano, che hanno un'idea della politica che è la sopraffazione nel linguaggio, eccetera. Tutto questo suggerisce che abbiamo necessità straordinaria di costruire un modello di politica moderna in cui le passioni positive, le passioni gioiose di Spinoza giocano un ruolo di innovazione, di combinazione di alleanze, partendo dalla micropolitica, che è la salvaguardia e anche la vaccino migliore al populismo. Cioè bisogna partire dal basso, ma organizzare il basso con l'autogoverno, che con un'analisi analfabeta delle passioni, e proporre questo come rivoli, se vuoi un fiume carsico, di comportamenti che sono lontanissimi da quelli di Matteo Renzi.
Come nasce questo rapporto con Sergio Labate?
Nasce proprio in un'esperienza di questo tipo. Cioè noi facevamo parte del gruppo fondatore di Alba, che era un tentativo di fondare la politica attuale dal basso su modi di comportamento e passioni diverse da quelle che avevano caratterizzato i piccoli residui di partiti politici alla sinistra. E questo è stato un'esperienza molto bella, ha fatto molti aspetti, avere un manifesto che ha fatto discutere tanto, ma è fallito. E allora io e Sergio abbiamo pensato, salviamo il discorso sulle passioni e la politica, perché questi discorsi trovavano la loro prima casa in quella piccola sperimentazione che era Alba.
In ultima istanza, una politica senza passione non è possibile. Quello che noi dobbiamo auspicare è che si riesca a livello individuale, a livello collettivo, a educarci, possiamo dire, e a sviluppare delle passioni che vadano verso, non solamente siano buone, no, in senso assoluto o relativo, ma che vadano verso una soddisfazione collettiva, comune e non individualistica.
Sì, assolutamente, però non dobbiamo illuderci su questo, è molto difficile costruire e ci vuole un autogoverno molto forte, una pratica di connessione fra famiglie, individui. Una delle cose che proviamo a fare in questo libro, riprendendo anche i miei studi precedenti, è di esaminare i luoghi in cui gli interessi e le emozioni trovano più spazio, importanza. Uno di questi forse è quello per eccellenza, è la famiglia. Cioè, la politica abituale della sinistra non tocca la famiglia, l'ha delegato alla Family Day, alla democrazia cristiana del passato, ma le passioni, per bene o per male, sono profondamente dentro le famiglie. Allora un'esperienza non solo di azione collettiva, diciamo, alla scala grande, ma anche questa attenzione agli spazi più intimi, per vedere come possiamo crescere, far crescere una pedagogia repubblicana. È quello che manca in questo momento. E se posso dire, c'era un momento nella campagna referendaria quando io identificavo con gioia quella pedagogia repubblicana.